Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Inni prigionieri dei Savoia, la vera storia della congiura di Fenestrelle. Alessandro Barbero affronta un episodio controverso degli anni immediatamente successivi all'unificazione italiana, il trasferimento al nord di militari dell'ex esercito delle Due Sicilie e la vicenda della fortezza piemontese di Fenestrelle fra il 1860 e il 1861. È un saggio storico, costruito come un'indagine documentaria, ma anche come un intervento nel dibattito pubblico sul Risorgimento e sulle interpretazioni neoborboniche della sua memoria. Barbero non propone una celebrazione lineare dell'unità d'Italia, né nega le violenze e le fratture prodotte dalla guerra e dall'unificazione. Concentra invece l'attenzione su ciò che le fonti consentono effettivamente di affermare. Il nucleo del libro è la ricostruzione della congiura di Fenestrelle, distinta dalla sorte dei prigionieri di guerra, e la verifica delle affermazioni che hanno trasformato il forte nel simbolo di un presunto sterminio. Ne risulta un libro sulla storia di un fatto, ma soprattutto sui criteri necessari per raccontare correttamente il passato. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la distinzione decisiva tra prigionieri borbonici e congiurati del 1861. Uno dei contributi più importanti del saggio consiste nel separare vicende che nella polemica pubblica vengono spesso fuse in un unico racconto. Da un lato vi sono gli uomini dell'esercito delle Due Sicilie catturati o sbandati durante la fase conclusiva della guerra del 1860 e trasferiti in Piemonte. Dall'altro vi sono gli ex militari borbonici incorporati, anche contro la propria volontà, nel nuovo esercito italiano. La congiura di Fenestrelle dell'agosto 1861 riguarda soprattutto questo secondo gruppo sottufficiali ed ex soldati ormai inseriti nella struttura. Militare nazionale, non una generica massa di prigionieri detenuti nel forte. La distinzione modifica il significato politico e amministrativo dell'episodio. Non si tratta semplicemente di carcerati che reagiscono a una prigionia, ma di un complotto percepito dalle autorità come problema di disciplina, lealtà e sicurezza in uno Stato appena nato. Barbero ricostruisce dunque il contesto della diffidenza reciproca, delle incorporazioni forzate e delle tensioni tra gli apparati sabaudi e uomini provenienti dall'esercito sconfitto. Questo non attenua automaticamente la durezza della transizione unitaria, ma impedisce di attribuire alla detenzione dei prigionieri fatti che appartengono a una dinamica differente. La precisione delle categorie diventa così la condizione per comprendere responsabilità, paure e decisioni, senza trasformare l'intera vicenda in una leggenda indistinta. Secondo, Fenestrelle, verificata attraverso archivi, registri e cronologie. Barbero imposta la ricerca su una domanda apparentemente semplice, ma metodologicamente esigente: chi arrivò a Fenestrelle? In quale numero? Per quanto tempo e con quale status? Per rispondere, non basta richiamare memorie posteriori, formule commemorative o immagini sedimentate nell'opinione pubblica. Occorre confrontare fonti amministrative e militari, registri, corrispondenza e cronologie degli spostamenti. Il libro insiste sul fatto che la forza di una conclusione storica dipende dalla possibilità di ricostruire passaggi verificabili e di distinguere ciò che è attestato da ciò che è soltanto ripetuto, in base alla documentazione esaminata. La presenza di prigionieri borbonici a Fenestrelle risulta assai più limitata delle cifre enormi diffuse nella pubblicistica polemica. Le morti durante quella specifica detenzione risultano poche e identificabili, non le migliaia spesso evocate. Il punto non è usare i documenti come un alibi per idealizzare le autorità sabaude. Archivi e registri possono essere incompleti e Barbero non presenta il lavoro storico come una matematica infallibile. Tuttavia, chi sostiene deportazioni di massa o uno sterminio deve offrire prove proporzionate all'eccezionalità dell'accusa. L'analisi documentaria serve precisamente a ristabilire questa proporzione tra affermazione, fonte e conclusione. Terzo, perché l'equazione fra Fenestrelle e un lager novecentesco è storicamente impropria. Il libro contesta l'uso di parole quali lager o Auschwitz per definire Fenestrelle non per una disputa meramente linguistica, ma perché le analogie storiche hanno conseguenze interpretative. Termini nati per descrivere i sistemi concentrazionari e genocidari del Novecento richiamano un apparato di persecuzione organizzata, distruzione di massa e intenzionalità sterminatrici. Applicarli automaticamente a una fortezza militare e correzionale ottocentesca suggerisce che tali elementi siano dimostrati anche per il caso di Fenestrelle. La ricostruzione di Barbero sostiene invece che le fonti non confermano né una macchina di annientamento né le cifre catastrofiche circolate nel dibattito neoborbonico. Ciò non implica che il trasferimento dei soldati, la loro incertezza giuridica o la disciplina militare debbano essere letti come esperienze innocue. Il saggio invita a tenere insieme due giudizi. La nascita dell'Italia Unita comportò coercizioni, errori e sofferenze reali. Tali elementi non autorizzano però a sostituire l'analisi con un paragone assoluto e anacronistico. La critica al linguaggio iperbolico serve quindi a proteggere sia la specificità di Fenestrelle, sia quella delle violenze novecentesche. Una comparazione utile richiede contesti, fonti e criteri condivisi. Altrimenti diventa uno strumento retorico che oscura le differenze anziché illuminarle. Quarto, l'invenzione storiografica e mediatica della memoria neoborbonica accanto alla microstoria della congiura. Barbero analizza il percorso con cui un episodio dell'unificazione si è trasformato nell'Italia contemporanea, in un potente mito politico e mediatico. Il suo bersaglio non è la legittimità di interrogarsi criticamente sul Risorgimento le interpretazioni celebrative dell'unità, come tutte le narrazioni nazionali, meritano verifica e discussione. Il problema nasce quando una tesi identitaria si sottrae alle regole della prova. Seleziona soltanto le informazioni compatibili con la propria visione e ripete numeri o immagini non documentati finché non assumono l'apparenza di fatti acquisiti. In questa dinamica Fenestrelle diventa il simbolo di un racconto più vasto. Il Sud sarebbe stato conquistato e sistematicamente sterminato dal Piemonte, mentre documenti contrari o precisazioni cronologiche sarebbero liquidati come propaganda dei vincitori. Barbero chiama in causa un meccanismo di autoreferenzialità pubblicazioni, siti. Commemorazioni e dichiarazioni si confermano a vicenda senza risalire in modo adeguato alle fonti primarie. Il capitolo conclusivo dedicato alla miseria della storiografia mostra pertanto che la falsificazione non richiede sempre l'invenzione totale. Può procedere per citazioni tronche, cifre non controllate, sovrapposizioni di eventi e paragoni emotivamente efficaci. È un'analisi della costruzione della memoria pubblica, non soltanto una confutazione di singoli errori. Infine, una lezione sul metodo storico prove, limiti e responsabilità dell'interpretazione. La portata del volume supera il caso di Fenestrelle, perché mostra concretamente come lavora uno storico di fronte a una controversia ideologicamente carica. Barbero non chiede al lettore di fidarsi della sua autorità personale, espone i problemi delle fonti, ricostruisce sequenze temporali, confronta testimonianze e indica perché certe affermazioni possano essere sostenute e altre no. Questo modo di procedere rende visibile un punto essenziale. La storia non è una semplice collezione di documenti, ma nemmeno una libertà di scegliere il racconto più conforme alle proprie appartenenze. Interpretare significa formulare ipotesi che restino controllabili alla luce delle tracce disponibili. Il libro suggerisce inoltre che l'assenza di una prova non autorizza né a inventare certezze né a proclamare una soluzione morale generale. Le fonti archivistiche possono avere lacune e riflettere il linguaggio delle istituzioni che le hanno prodotte. Proprio per questo vanno lette criticamente, confrontate e collocate nel loro contesto. In un ambiente informativo in cui una cifra ripetuta online può sembrare vera per familiarità, questa disciplina conserva un valore pratico. Il lettore apprende a domandarsi da dove venga un dato, quale fatto preciso descriva, se riguardi lo stesso luogo e periodo, e se le conclusioni siano commisurate alle prove. La polemica del saggio diventa così una difesa della responsabilità intellettuale. In conclusione, I prigionieri dei Savoia è consigliabile a chi desidera comprendere il Risorgimento oltre le versioni celebrative e oltre le contronarrazioni, costruite come accuse assolute. È utile agli studenti di storia italiana, ai lettori interessati alla questione meridionale e a chi voglia capire perché Fenestrelle sia rimasta un luogo così conteso nella memoria pubblica. Può risultare particolarmente istruttivo anche per chi non conosce in dettaglio l'episodio, poiché il suo vero insegnamento riguarda il modo in cui si valutano fonti, statistiche, testimonianze e analogie storiche. Non è un libro di evasione l'attenzione alle cronologie, agli archivi e alle obiezioni rende la lettura a tratti analitica. Ma questa densità è coerente con il suo scopo, cioè verificare affermazioni molto diffuse e molto gravi, senza sostituire una propaganda con un'altra. Rispetto a molti testi sul tema, che privilegiano la denuncia identitaria o la rievocazione emotiva, Barbero distingue sistematicamente fatti diversi, definizioni diverse e livelli diversi di responsabilità. La sua specificità non risiede nell'offrire un'immagine innocente dell'unificazione italiana, bensì nel rifiutare che le sofferenze e le contraddizioni del processo unitario vengano usate per sostenere un presunto genocidio privo di riscontro. Documentario adeguato. Il volume si distingue quindi come studio di caso e come esercizio di igiene storiografica. Mostra che una memoria più giusta non nasce dall'enfasi, ma dalla disponibilità a correggere le proprie convinzioni davanti alle prove. Se vuoi supportare Alessandro Barbero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!